Vogliamo leggere la grande visione che il Signore diede all'Apostolo Giovanni nel libro dell'Apocalisse, il capitolo 21 e soltanto parte del capitolo 22. Apocalisse, il capitolo 21. Leggeremo fino al versetto 5 del capitolo 22. Poi vidi un nuovo cielo e una nuova terra, poiché il primo cielo e la prima terra erano scomparsi e il mare non c'era più. E vidi la santa città, la nuova Gerusalemme, scendere dal cielo da presso Dio, pronta come una sposa, adorna per il suo sposo. Udì una gran voce dal trono che diceva: ecco il tabernacolo di Dio con gli uomini. Egli abiterà con loro, essi saranno suoi popoli e Dio stesso sarà con loro e sarà il loro Dio. Egli asciugherà ogni lacrima dai loro occhi e non ci sarà più la morte, né cordoglio, né grido, né dolore, perché le cose di prima sono passate. E colui che siede sul trono disse: ecco, io faccio nuove tutte le cose. Poi mi disse: scrivi, perché queste parole sono fedeli e veritiere. E aggiunse: ogni cosa è compiuta. Io sono l'Alfa e l'Omega, il principio e la fine. A chi ha sete io darò gratuitamente della fonte dell'acqua della vita. Chi vince erediterà queste cose. Io gli sarò Dio ed egli mi sarà figlio. Ma per i codardi, gli increduli, gli abominevoli, gli omicidi, i fornicatori, i stregoni, gli idolatri e tutti i bugiardi, la loro parte saranno nello stagno ardente di fuoco e di zolfo, che è la morte seconda. Poi venne uno dei sette angeli che avevano le sette coppe piene degli ultimi sette flagelli e mi parlò dicendo: vieni e ti mostrerò la sposa, la moglie dell'agnello. Egli mi trasportò in spirito su una grande e alta montagna e mi mostrò la santa città Gerusalemme, che scendeva dal cielo da presso Dio con la gloria di Dio. Il suo splendore era simile a quello di una pietra preziosissima, come una pietra di diaspro cristallino. Aveva delle mura grandi ed alte, aveva 12 porte, alle porte 12 angeli. Sulle porte erano scritti dei nomi, che sono quelli delle 12 tribù dei figli di Israele. 3 porte erano a oriente, 3 a settentrione, 3 a mezzogiorno e 3 a occidente. Le mura della città aveva 12 fondamenti e su quelli stavano i 12 nomi di 12 apostoli dell'agnello. E colui che mi parlava aveva come misura una canna d'oro per misurare la città, le sue porte e le sue mura. E la città era quadrata e la sua lunghezza era uguale alla larghezza. Egli misurò la città con la canna ed era 12.000 stadi. La lunghezza, la larghezza e l'altezza erano uguali. Ne misurò anche le mura ed erano 144 cubiti a misura d'uomo, adoperata dall'angelo. Le mura erano costruite con diaspro e la città era d'oro puro, simile a terzo cristallo. I fondamenti delle mura della città erano adorni d'ogni specie di pietre preziose. Il primo fondamento era di diaspro, il secondo di zaffiro, il terzo di calcedonio, il quarto di smeraldo, il quinto di sardonico, il sesto di sardo, il settimo di crisolito, l'ottavo di berillo, il nono di topazio, il decimo di crisopazio, l'undicesimo di giacinto e il dodicesimo di ametista. Le 12 porte erano 12 perle e ciascuna era fatta da una perla sola. La piazza della città era d'oro puro, simile a cristallo trasparente. Nella città non vidi alcun tempio, perché il Signore, Dio onnipotente, e l'agnello sono il suo tempio. La città non ha bisogno di sole né di luna che la illumini, perché la gloria di Dio la illumina, e l'agnello è la sua lampada. Le nazioni cammineranno alla sua luce, gli re della terra vi porteranno la loro gloria. Di giorno le sue porte non saranno mai chiuse, la notte non vi sarà più. e in lei si porterà la gloria e l'onore delle nazioni, e nulla di impuro né chi commetta abominazioni o falsità vi entrerà, ma soltanto quelli che sono scritti nel libro della vita dell'agnello. Poi mi mostrò il fiume dell'acqua della vita, limpido come cristallo, che scaturiva dal trono di Dio e dell'agnello. In mezzo alla piazza della città e sulle due rive del fiume stava l'albero della vita. Esso da 12 raccolte all'anno, porta il suo frutto ogni mese, e le foglie dell'albero sono per la guarigione delle nazioni. Non ci sarà più nulla di maledetto. Nella città vi sarà il trono di Dio e dell'agnello. I suoi servi lo serviranno, vedranno la sua faccia e porteranno il suo nome scritto sulla fronte. Non ci sarà più notte, non avranno bisogno di luce di lampada né di luce di sole, perché il Signore Dio li illuminerà e regneranno nei secoli dei secoli. Amen. Mentre, fratelli e sorelle, l'escatologia di molti credenti si ferma al quando morirò andrò in cielo, come già qualcuno ce l'ha accennato, e mentre l'escatologia di altri credenti si ferma al quando il Signore ritornerà saremo rapiti e così saremo sempre con Lui nell'aria, la Scrittura, specialmente il Nuovo Testamento, ma anche l'Antico Testamento, ci presenta una visione molto più ampia e molto più gloriosa di questa. Noi abbiamo letto che quando Dio, dopo la ribellione, l'apostasia dei nostri primi genitori, maledì il creato per giudicare il peccato delle sue creature, quando Dio pronunciò il suo terribile giudizio sul creato, Dio non fece questo per tutta l'eternità. Dio disse la terra sarà maledetta, ma Dio non disse la terra sarà eternamente maledetta. Ma quando Dio compì quella terribile opera, Dio lo fece con la speranza che un giorno Lui avrebbe Lui stesso liberato il creato dalla sua maledizione. Ed è per questo, e soltanto per questo, che il creato, che la creazione aspetta con impazienza la rivelazione dei figli di Dio, perché sa che quando questo glorioso avvenimento succederà, anche il creato parteciperà a questa gloria, sarà liberato dalla schiavitù della corruzione e riceverà anche lei una sorta di salvezza dalla mano di Dio. In questo passo, in questi passi, in questi versetti che noi abbiamo letto, Dio ci dà un'idea di questo glorioso mondo, di come sarà il nuovo creato quando Dio compirà quell'opera del quale egli ha parlato. Dio ci dà un'idea di quel che succederà del mondo, delle condizioni di vita quando il creato sarà liberato dalla corruzione, della schiavitù, per entrare nella gloriosa libertà dei figli di Dio. Ora questo passo, come buona parte di tutto il libro dell'Apocalisse, ci racconta, ci narra di queste cose con un linguaggio simbolico, e non sono pochi quelli che sono scivolati su questo linguaggio simbolico del libro dell'Apocalisse. Il libro dell'Apocalisse ha fatto e continua a far dire tante cose senza senso a tanti predicatori, a tanti ministri, a far pensare tante cose senza senso a tanti credenti che non tengono conto del simbolismo del linguaggio di questo capitolo. Questa mattina non è mia intenzione predicarvi su tutto quel che dice il testo che abbiamo letto, ma voglio soltanto sottolineare alcune cose. Il mio compito questa mattina è di parlarvi dello splendore del creato redento. Voglio attenermi al titolo del messaggio e portarvi a chiedervi questa mattina cos'è nel nuovo creato redento rende appunto questo creato splendente, il nuovo creato, i nuovi cieli e la nuova terra che Dio ha promesso al suo popolo è qualcosa di gloriosa, è qualcosa di splendente. Cosa c'è in questo mondo? Cosa c'è in questo nuovo creato che lo rende appunto splendente, che lo rende glorioso? Voglio prima di tutto dire qualche cosa a proposito dell'espressione nuovi cieli e nuova terra. Nella storia del cristianesimo, nella storia della Chiesa, ci sono state due interpretazioni a proposito dei nuovi cieli e della nuova terra. Alcuni hanno sostenuto e sostengono oggi che i nuovi cieli e la nuova terra sono una realtà tutta nuova completamente, cioè arrivato a un certo punto nella storia umana Cristo ritornerà dal cielo e Cristo porterà tutta la realtà, l'universo come lo conosciamo, alla non esistenza, annichilerà completamente l'ordine creato come noi lo conosciamo e si ricomincerà tutto dall'inizio. Cioè i nuovi cieli e la nuova terra del quale parla il Nuovo Testamento, il nostro testo del quale abbiamo letto oggi, è qualcosa tutt'altro paragonato alla realtà come la conosciamo oggi. Chi dice questo si rifà a un famoso testo nella seconda epistola di Pietro, dove Pietro ci parla di una grande conflagrazione, di un fuoco che praticamente distruggerà tutto l'universo, dopodiché non ci sarà nulla e poi Dio creerà delle cose tutto nuovo. E poi l'altra scuola di pensiero dice no, i nuovi cieli e la nuova terra sono gli stessi cieli e la stessa terra come noi lo conosciamo qui, e quel fuoco del quale parla l'Apostolo Pietro, lo scopo di quel fuoco non è di far passare l'intero ordine creato alla non esistenza per poi fare qualcosa di tutt'altro, ma i nuovi cieli e la nuova terra sono i nuovi cieli e la nuova terra che conosciamo oggi, ma che sarà purificato con il fuoco di Dio alla fine dei tempi. E la realtà, la terra, il creato, è lo stesso creato che noi conosciamo oggi, rinnovato con delle nuove qualità, delle nuove cose che rendono questo creato glorioso. Io credo nella seconda posizione e voglio brevemente dirvi il perché che questa è la mia posizione, cioè i nuovi cieli e la nuova terra sono i nuovi cieli e la nuova terra che esistono ora, ma che saranno radicalmente cambiati, modificati a tal punto appunto da chiamarli nuovi cieli e nuova terra. Gesù in Matteo 19:28, potete verificare dopo, non c'è bisogno che lo cercate, Gesù dice ai suoi discepoli: io vi dico che nel testo originale, nella lingua originale, Gesù usa l'espressione nella palingenesia, nella rigenerazione di tutte le cose. Gesù parla del momento quando lui ritornerà, prenderà il suo posto sul suo trono e i suoi discepoli giudicheranno le dodici tribù di Israele. Gesù parla della palingenesia, la rigenerazione di tutte le cose. Questa parola, rigenerazione, palingenesia in greco, è la stessa parola che lo Spirito Santo usa quando parla della rigenerazione dei peccatori. Ora noi sappiamo certamente che quando lo Spirito di Dio, quando Dio nella sua grazia rigenera un peccatore, lo fa nascere di nuovo, non lo annichilisce di certo, non lo fa passare dalla non esistenza per poi creare un altro al suo posto. Quando Dio rigenerò Saulo di Tarso, Dio non ha annichilito Saulo di Tarso facendolo passare alla non esistenza e poi creando Paolo, l'apostolo Paolo, no. Dio lo ha preso, ha tolto il suo cuore di pietra, lo ha dato un nuovo cuore, gli ha dato dei nuovi occhi perché egli possa contemplare la gloria di Dio che risplende sul volto di Cristo, lo ha portato al ravvedimento, lo ha portato alla fede in Cristo mediante la nuova nascita. L'Apostolo Paolo era un nuovo Saulo di Tarso, ma non era un'altra persona, era la stessa entità, la stessa persona, radicalmente cambiata, trasformata per essere in qualche modo un'altra persona, ma è la stessa persona che è stata trasformata. E poi ancora l'Apostolo Pietro, predicando all'inizio degli Atti degli Apostoli, l'Apostolo Paolo dice queste parole, parlando di Cristo, e dice che il cielo deve tenere accolto Gesù il Cristo fino ai tempi della restaurazione di tutte le cose. I cieli devono tenere il Cristo, Cristo deve restare in cielo alla destra del Padre fino alla restaurazione di tutte le cose, cioè quando i cieli non terranno più Cristo accolto, quando Cristo si alzerà dal suo trono, scenderà sulla terra, allora sarà il momento della restaurazione di tutte le cose. Anche qui di nuovo, quando si restaura una cosa, non si porta quella cosa alla non esistenza per poi ricrearla. Questo non si chiama una restaurazione. In Italia, per esempio, si fanno la restaurazione delle opere d'arte, voi conoscete queste cose meglio di me. Quando si restaura una cosa, si porta quella cosa a una condizione migliore. Quando Dio promette nuovi cieli e nuova terra, quel che Dio sta dicendo non ci sta dicendo che Egli porterà tutte le cose alla non esistenza e poi creerà qualcosa che è tutt'altro, ma Dio riscatterà il suo creato. Se il creato dopo tutto aspetta con impazienza per essere liberato dalla schiavitù della corruzione, vuol dire che sarà lo stesso creato a partecipare nella gloria di Dio che deve essere manifesta. Se fosse tutto un altro creato, allora il creato non aspetterebbe, perché saprebbe che in realtà è destinato all'annichilimento. Per questo e per altri motivi, non voglio essere troppo lungo su questo, io ritengo che i nuovi cieli e la nuova terra e la creazione presente, ma che sarà restaurata, che Dio purificherà, è vero, con un grande fuoco nel momento della venuta di Cristo, ma sarà lo stesso creato che sorgerà dalle sue cenere per essere qualcosa di completamente nuovo, qualcosa di splendente e qualcosa di glorioso. Perché il nuovo mondo? Perché i nuovi cieli e la nuova terra sono una realtà splendente? Beh, sono soprattutto una realtà splendente perché la presenza di Dio sarà in quel primo creato, in questa nuova creazione, nei nuovi cieli e nella nuova terra. Le parole che l'Apostolo usa tramite queste parole che noi abbiamo già letto sono impressionanti. Guardate di nuovo con me al versetto 3. L'Apostolo ci dice che il tabernacolo di Dio sarà con gli uomini, egli abiterà con loro. E poi al versetto 10 egli mi mostrò la città che scendeva da presso Dio, al versetto 11, con la gloria di Dio. E la presenza di Dio nei nuovi cieli e nella nuova terra che rende il nuovo creato redento qualcosa di splendente. Nella prima creazione Mosè ci narra come nel far della sera Dio scendeva per parlare, per avere comunione con le sue creature, con l'uomo e la donna. Perfino durante il ministero terreno di Cristo, quando il Figlio di Dio, il creatore dei mondi, come abbiamo già ascoltato, camminava in mezzo agli uomini, egli, mi piace quell'espressione di un famoso riformatore, egli velava la sua gloria dietro o dentro la sua carne. Per un breve momento Cristo prese 3 dei suoi discepoli e li portò su una montagna e lì lasciò fuoriuscire la sua intrinseca gloria, lasciò che uscisse da sé il suo splendore da figlio di Dio dinanzi agli occhi meravigliati di quei 3 discepoli. Cristo sul monte della trasfigurazione per un momento, per così dire, aprì il suo essere per mostrare la sua vera gloria come l'unigenito figlio di Dio a 3 dei suoi discepoli. E l'apostolo Pietro, molti anni dopo, nella sua lettera, ricorderà questo episodio e dirà: noi abbiamo contemplato la gloria della sua maestà. Ma perfino lì, per un breve momento, Cristo ha rivelato a poche persone la sua vera gloria. Cristo non poteva certo camminare ogni giorno ovunque andava, lasciando che tutto il suo essere brillasse come il sole, che il suo viso brillasse come il sole, andando in giro dappertutto, avrebbe accecato tutti attorno a sé. Perciò egli velava dentro di sé, celava dentro di sé la sua gloria, per poter compiere la missione che Dio gli ha affidato. Ma non sarà così nei nuovi cieli e nella nuova terra. L'apostolo ci dice che quando i cieli scenderanno sulla nuova terra nella fine dei tempi, lo splendore, la gloria di Dio scenderà e dimorerà in mezzo agli uomini. Non saranno cose da un momento soltanto, non sarà per un breve momento, Dio si aprirà e farà splendere la sua gloria dinanzi alle sue creature. Dio non scenderà dall'alto per camminare per un breve periodo con le sue creature, ma la sua dimora, il suo trono, scende per dimorare permanentemente, continuamente in mezzo alle sue creature. L'apostolo Giovanni quasi si sforza, vuole trascendere se stesso con le parole per imprimere sulla mente dei destinatari del suo libro questo fatto. Egli ci dice che questa città non ha bisogno di luce né di luna che la illumini, perché la gloria di Dio la illumina e l'agnello è la sua lampada. E poi ancora, non ci sarà più notte, non avranno bisogno di luce di lampada né di luce di sole, perché il Signore li illuminerà. La presenza, la gloria, lo splendore della presenza, della gloria di Dio risplenderà così tanto in questo nuovo creato che anche se non ci fosse il sole non ci sarebbe nessuna differenza. Il testo non dice non ci sarà il sole o non ci sarà la luna, ma dice semplicemente che in realtà quella città, quel nuovo creato, non ha bisogno. Se qualcuno dovesse spegnere il sole, la presenza di Dio in mezzo agli uomini e alle donne basterà per illuminarli ovunque siano in questo nuovo creato. Lo splendore del creato redento. Cos'è che rende il creato redento splendente? Beh, è prima di tutto e soprattutto il fatto che Dio, il Dio infinito, il Dio glorioso, che in questo momento dimora in una luce inaccessibile agli occhi degli uomini, viene a dimorare con questa gloria in mezzo agli uomini. Io vi suggerirei che anche per questo, che per entrare in quel mondo abbiamo bisogno di un corpo nuovo, un corpo che ha capacità nuove, che può reggere la gloria di questa presenza. L'apostolo Paolo ci dice da qualche parte che la carne e il sangue non possono ereditare il regno di Dio. Noi così come siamo non possiamo entrare in quella gloria del quale stiamo parlando in questo momento. Se dovessimo mettere piede in un mondo così come siamo, pum, esploderemo, perché la gloria è troppo grande e troppo, appunto, pesante. La gloria significa qualcosa che ha peso. La gloria che c'è in quel mondo è talmente grande che, così come siamo, non possiamo entrare in. E dunque, prima di introdurci in quel nuovo mondo, Dio risuscita il suo popolo, Dio trasforma quelli che saranno fisicamente in vita al momento del ritorno di Cristo e gli dà un corpo, gli dà qualcosa di nuovo con il quale potranno stare lì e contemplare l'ineffabile gloria di Dio. Possono riflettere quella gloria splendente che fuori uscirà e getterà i suoi raggi ovunque sul nuovo creato. Dio, la presenza di Dio e la presenza dell'agnello, la luce del suo volto è ciò che renderà, appunto, quel nuovo creato splendente. E poi cosa c'è altro in quel mondo, nei nuovi cieli e nella nuova terra che lo rende splendente? Beh, la perfezione morale e spirituale dei cittadini di quel regno. L'Apostolo Paolo a volte, ma tutto il Nuovo Testamento, usa questo linguaggio della luce per parlare delle virtù morale e spirituale. Per esempio in Efesini capitolo 5 l'Apostolo esorta i credenti: comportatevi come figli di luce, perché il frutto della luce consiste in tutto ciò che è bontà e giustizia e verità. Ecco, egli usa questa metafora della luce per tutto ciò che è bontà, che è giustizia, che è verità. Come poi più in là userà l'espressione le tenebre, non partecipare alle opere delle tenebre, ma denunciateli per caratterizzare tutto ciò che non è bontà, che non è giustizia e non è verità. Ecco, essere luce vuol dire essere buono, essere giusto, essere vero. Ciò che farà splendere la nuova creazione è la perfezione morale e spirituale dei redenti. Coloro che vivranno nel nuovo creato saranno perfezionati nell'anima e nel corpo, saranno nel carattere e nella loro natura conforme all'immagine del Figlio di Dio, e in quanto tali vivranno nell'ubbidienza perfetta alla volontà di Dio, ameranno Dio il loro Padre con tutto il loro cuore, con tutta la loro anima, con tutte le loro forze, ameranno il loro prossimo come se stessi, non peccheranno mai, né nei pensieri, né nelle parole, né nelle azioni e né per omissioni. Non vi entusiasma tutto questo? Saranno sempre buoni, giusti e veri, saranno completamente trasparenti, saranno luce come luce colui che li ha creati e redenti. In qualsiasi momento, in quel mondo del giorno e della notte, se ci saranno notte, ci sono quelli che dicono che qui in questo testo, quando l'Apostolo usa l'espressione notte, non è da interpretare letteralmente, ma non importa questo. In qualsiasi momento in quel mondo, Dio potrà dire a qualcuno, a chiunque di coloro che saranno lì: oggi abbiamo un programma particolare, ragazzi, per la giornata. Vi sederete tutti lì, una massa di persone redente che nessuno può contare, e metteremo un grande schermo e vi farò vedere tutto ciò che un tale ha fatto nell'ultimo mese. Vi farò vedere su questo grande schermo tutto ciò che ha pensato questo tale nell'ultimo mese. E questo tale sorriderà e dirà: va bene, sedetevi e guardate a tutto ciò che ho fatto, a tutto ciò che ho pensato nella mia mente durante questo mese. E sorriderà mentre gli altri guardano. Pensate cosa succederà. se Dio dovesse venire qui questa mattina con un gruppo di angeli, chiudono tutto, tutte le porte, tutte le finestre, nessuno può uscire, ed egli prende chiunque tra di noi e ci dice: ragazzi, programma cambiati, non si predicherà più, adesso c'è qualcos'altro da fare, metteremo qui un grande schermo, e prende te, proprio te, e ti dice: per i prossimi 5-6 ore tutti qui guarderanno a tutto ciò che tu hai fatto, in pubblico e in privato, davanti agli altri o in segreto, ma soprattutto guarderanno a quel che tu hai pensato nell'ultimo mese. Pensa a come ti sentirai se tutti gli altri qua potessero sapere cosa hai fatto, cosa hai detto e che cosa hai pensato nell'ultimo mese. Anzi, facciamo l'ultima settimana, ci limitiamo soltanto a una settimana. È una buona cosa che il Signore ci ha fatti senza la capacità di poter leggere nella mente degli altri, che le mogli non possono pensare, non possono vedere i pensieri dei propri mariti in certi giorni, in certi momenti, che i mariti non possano vedere i pensieri delle proprie mogli, dei propri figli, o i figli non possono sapere. Non è una cosa grandiosa questo? È una delle innumerevoli benedizioni che Dio ci ha dato, rendere gli altri incapaci di leggere nella nostra mente, di sapere cosa stiamo pensando. Ma nel regno di Dio i cittadini di quel regno risplenderanno sempre di luce. In qualsiasi momento gli altri lo sta guardando a che cosa sta pensando, a cosa sta immaginando, verso cosa sta tendendo il suo cuore, non vedrà altro che luce, non vedrà altro che la bontà, non vedrà altro che la giustizia, perché i cittadini di quel regno non saranno altro che luci, non saranno altro che la luce del Signore. Ho scritto qui nelle mie note, ma l'ho scritto in inglese: niente libero arbitrio in cielo. Eh sì, molte persone non ci pensano molto. Sapete, c'è più di mezzo mondo cristiano che ha quest'idea superficialmente molto confortante, molto bello, molto gratificante per il nostro orgoglio, che Dio, l'essenza dell'amore di Dio è di dare alle sue creature la capacità di scegliere, fra il bene e il male. Le persone dicono: Dio ci ama e ci lascia liberi di scegliere, sempre liberi di scegliere, fin tanto che egli ci amerà ci lascerà sempre liberi di scegliere le cose. Pensate se questo dovesse essere vero in cielo. Dio introduce tutto il suo popolo nel suo regno escatologico e ci dice: io vi amo e vi lascio la libertà di poter scegliere se continuare a stare qui o se spostarvi, andarvi nell'altro posto. Pensate come sarebbe terribile questo fatto. Non sarebbe terribile? Perché non sapremo mai se domani sarà come oggi. Se siamo capaci di scegliere, potremmo anche scegliere di non essere più lì e di cambiare posto, di andare nell'altro posto del quale parla il nostro testo, ma che non è il nostro argomento di oggi. No, Dio dà al suo popolo, quando li introduce nel suo regno, il libero arbitrio di Gesù Cristo, il suo Figlio. Ci sono quelli che pensano che se non abbiamo il libero arbitrio, vuol dire che siamo, libero arbitrio interpretato come la capacità di scegliere fra il bene e il male, se non abbiamo questo fatto in noi, vuol dire che siamo, come dicono, dei robot, oppure come dei pezzi di pietra. Gesù è forse un robot? Gesù è forse un pezzo di pietra, il Gesù che è seduto alla destra di Dio? No, Gesù ha un libero arbitrio che è monodirezionale. Il suo libero arbitrio va sempre verso il bene, non va mai verso il male. Dio darà quel libero arbitrio al suo popolo. Saranno nel bene, vorranno il bene, desidereranno il bene, faranno il bene sempre per tutta l'eternità. Cos'è altro che rende quel mondo, oltre alla gloria stessa di Dio in mezzo a loro e oltre al fatto che il popolo di Dio sarà perfetto moralmente, spiritualmente ed eticamente, saranno esattamente come Cristo, colui che è il loro capo, perché è a questo che Dio ha predestinato il suo popolo, ad essere conforme all'immagine di Cristo. Quel che io ho voluto descrivere come le condizioni esistenziali di coloro che vivranno in questo nuovo mondo. Al versetto 4 del capitolo 21 l'Apostolo ci dice: egli, Dio, asciugherà ogni lacrima dai loro occhi e non ci sarà più la morte, né cordoglio, né grido, né dolore, perché le cose di prima sono passate. In quel mondo non ci sarà la morte, in quel mondo non ci sarà il dolore, in quel mondo non ci sarà cordoglio, in quel mondo non ci sarà grido di angoscia e di tristezza. Permettetemi di leggervi alcuni testi, anche questo potete verificare dopo, lo leggo soltanto per voi. Isaia, il capitolo 54, il versetto 11 a 14, ascoltate soltanto. O afflitta, sbattuta dalla tempesta, sconsolata, ecco, io incasserò le tue pietre nell'antimonio. Ti fonderò sopra zaffiri, farò i tuoi merli di rubini, le tue porte di carbonchi e tutto il tuo recinto di pietre preziose. Sicuramente l'Apostolo Giovanni, scrivendo il suo libro, aveva anche queste cose dell'Antico Testamento in mente. E poi Dio dice ai figli di Gerusalemme: tutti i tuoi figli saranno discepoli del Signore, grande sarà la pace dei tuoi figli, grande sarà la pace dei tuoi figli. Dio sta descrivendo coloro che vivranno in quella nuova Gerusalemme. Certamente questi passi hanno una certa applicazione per gli israeliti dell'Antico Testamento che sono usciti dall'esilio babilonese e tornano nella terra promessa, ma non possiamo certo dire che queste parole si riferiscono soltanto a loro, che queste parole descrivono adeguatamente soltanto la loro posizione. E poi ancora al capitolo 55 di Isaia, i versetti 12-13, sì, voi partirete con gioia e sarete ricondotti in pace, i monti e i colli prorromperanno in grida di gioia davanti a voi e tutti gli alberi della campagna batteranno le mani. Nel luogo del pruno si eleverà il cipresso e nel luogo del rovo crescerà il mirto. Ciò sarà per il Signore un motivo di gloria, un monumento perenne che non sarà distrutto. E poi un po' indietro, al capitolo 51, 3 e 4, Dio dice: così il Signore sta per consolare Sion, consolerà tutte le sue rovine, renderà il suo deserto pari a un Eden e la sua solitudine pari a un giardino del Signore. Gioia ed esultanza si troveranno in mezzo a lei, inni di lode e melodia di canti. E finalmente 51, 11 e 12, i riscattati del Signore torneranno, verranno con canti di gioia a Sion, letizia eterna coronerà il loro capo, otterranno felicità e gioia, il dolore e il gemito fuggiranno. Tutti questi passi descrivono in qualche maniera le condizioni di vita nella nuova Gerusalemme, nel nuovo mondo che Dio creerà per il suo popolo. Lì sarà abbondanza di pace, di gioia, di letizia. Lì saranno consolati eternamente dal loro Dio e dal loro Signore. L'Apostolo ci fa un sommario di tutte queste cose nella sua lettera ai Romani, dicendoci che il regno di Dio è pace, gioia e giustizia mediante o nello Spirito Santo. Cos'è che farà risplendere la creazione? Le condizioni esistenziali di quel regno. Lì ci sarà gioia, soltanto gioia, grande gioia, ed eternamente ci sarà la gioia. Lì ci sarà la pace, lì ci sarà l'eterna consolazione di Dio per il suo popolo. E sì, anche la natura, anche quella cosa che il nostro fratello Francesco ha descritto come il regno vegetale, animale e minerale, parteciperà in questa gloria di Dio. È vero che nel testo che noi abbiamo letto, il testo non parla in modo esplicito della natura, non ci dice niente di esplicitamente degli alberi, degli animali e dell'altro, ma dovete ricordarvi che questo testo usa un linguaggio simbolico. Il testo in realtà ci parla del nuovo creato che è stato liberato dalla schiavitù. Al versetto 3 del capitolo 22, per esempio, l'Apostolo ci dice: non ci sarà più nulla di maledetto. La terra che è stata maledetta non sarà più maledetta, perché finalmente sarà liberata dalla schiavitù della corruzione. Il mondo della natura, gli alberi, l'erba sotto i nostri piedi, i fiori, gli animali, le piante, tutto sarà riscattato, come noi abbiamo già sentito. Siccome il fratello ha già detto delle cose, non ripeterò quel che lui ha detto. Gesù da qualche parte ci dice che quando la regina di Seba visitò quando la regina di Seba visitò il regno di Salomone, lei gli disse: quello che avevo sentito dire nel mio paese della tua situazione e della tua saggezza era dunque vero, ma non ci ho creduto finché non sono venuta io stesso e non ho visto con i miei occhi. Ebbene, non me n'era riferita neppure la metà. Questa grande regina rimase senza fiato dinanzi alla magnificenza del regno di Salomone. Ma c'è qualcuno che è infinitamente più grande di Salomone, e quando la sua regina entrerà nella sua piena eredità, e per la sua regina non intendo la Vergine Maria, ma la Chiesa, la sposa di Cristo, non esclamerà forse qualcosa di più grande della regina di Seba? Sì, Signore, qualche misero predicatore aveva balbettato qualcosa sul tuo regno, ma non mi aveva riferito nemmeno un millesimo della tua gloria. Adesso che c'entro, mi rendo conto. Gesù ci dice che nemmeno, sempre rimanendo a Salomone, che nemmeno Salomone in tutta la sua gloria era paragonabile al giglio della valle che Dio riveste così gloriosamente. Se in un mondo caduto, come noi abbiamo già sentito, in un creato sottoposto alla vanità, Dio veste il giglio della valle in modo più glorioso di Salomone in tutta la sua gloria, Dio farà forse di meno quando il creato sarà innalzato, liberato dalla sua schiavitù e porterà i segni di una nuova gloria di Dio? Il giglio della valle della nuova creazione sarà forse meno del giglio della valle di adesso? Sì, fratelli, il giglio della valle del mondo nuovo risplenderà di più. Le rose adesso sono belle, nel nuovo creato saranno più belle. I tulipani sono belli, ma nel nuovo creato saranno ancora più belli. E se voi pensate di essere belli, anche voi sarete più belli, e se non pensate di essere belli, diventerete belli. Oh sì che diventerete belli. Sì. Voglio applicare le poche cose che ho detto. Sei tu una di quelle persone che non ha mai avuto l'opportunità di viaggiare per il mondo, di contemplare le meraviglie del mondo? Oggi, sapete, c'è la tecnologia e tutto il resto ed è una buona cosa, ma è una cosa che ha il suo effetto anche negativo. Una volta un pastore era in un paesino sperduto negli Stati Uniti e dopo aver conversato con una signora anziana lì, la moglie del pastore, questo pastore aveva uno spiccato senso dell'umorismo, la moglie del pastore gli disse: guarda, questa signora poveretta ha passato tutta la sua vita qui in questo paesino e non ha visto il mondo. E il pastore rispose alla sua moglie: e tu non gli dire com'è il mondo. Non dirla che là fuori c'è un mondo grande, bello e meraviglioso, perché se glielo dici metterai dentro di lei una grande frustrazione. Lei è stata lì, lasciala lì e che lei continui così fino alla fine dei suoi giorni. Ma oggi non possiamo fare questo, non possiamo lasciare lì la persona perché c'è la televisione, cioè i documentari pomeridiani che ti fanno vedere le spiagge d'oro delle Maldive o di Mauritius, le meraviglie di quella foresta che sta lì, e ci sono persone che non potranno mai visitare quei luoghi, staranno lì nel loro piccolo paesino e guardano i documentari, guardano le meraviglie della natura e dicono: ma guardate, io il mondo è grande e bello e non potrò mai vedere queste cose tranne sul mio tablet. Sei tu una di quelle persone? Non ti preoccupare. Dirò a te quel che l'Apostolo Paolo disse ai Tessalonicesi a proposito della morte dei loro cari nel Signore. Non devi essere triste come quelli che non hanno speranza. I tuoi occhi sono destinati a contemplare cose ancora più grandi e più belli di questo. Il nostro mondo non è il migliore dei mondi. Se non hai potuto goderti certe cose in questa vita, non devi contristarti troppo, non devi deprimerti troppo, non devi pensare che hai perso metà delle gioie della tua vita se non hai visto le spiagge delle Maldive. Le spiagge del mondo nuovo saranno ancora più belle. E se qualcuno sta pensando: ma non c'è scritto qualche parte che non c'è il mare, non vedi più il mare? Beh, quel mare è un'altra cosa, il mare è il male, il mare è quel mare dal quale sorge l'anticristo e vidi una bestia che sorge dal mare. Quel mare non c'era più, il mare è quello che noi abbiamo, non c'è nulla di male in quel mare ci sarà. E saranno più belli di quelli di ora, se non hai potuto contemplare quelle meraviglie che vedi in certi documentari, li potrai contemplare per tutta l'eternità, non per uno o per due giorni, e saranno più grandi e saranno più belli. Al versetto 21 lo Spirito Santo ci dice, capitolo 21, il versetto 6, a chi ha sete, io darò gratuitamente della fonte dell'acqua della vita. Hai tu sete della fonte dell'acqua della vita? Hai tu sete delle cose del quale abbiamo parlato? Abbiamo parlato di un mondo dove la luce di Dio risplende su ogni cosa. Vuoi tu oggi, questa mattina, che la luce di Dio risplenda su di te? Quando la luce di Dio penetra nella coscienza di un uomo e di una donna che ancora non conosce il Signore, quella luce porta in risalto delle cose che tu non vuoi vedere, delle cose che tu vuoi evitare, quelle cose lì dove tu non vuoi che Dio veda. Quando la luce di Dio viene, espone le tenebre che ci sono in te, non importa se sei credente o non credente. Ma se Dio fa risplendere la luce su di te e mette in risalto ciò che non è impuro in te, ciò che è tenebre in te, lo stesso Dio ha provveduto a quel sangue che lava e che purifica. Un po' più avanti l'Apostolo ci dirà: beati quelli che lavano le loro vesti per avere diritto all'albero della vita e per entrare per le porte della città. Questa mattina lasciati invadere dalla luce di Dio, lascia che la luce espone le tenebre che sono in te e corri verso colui che è morto sulla croce e che ti può lavare e purificare da ogni peccato per darti il diritto di entrare in questo mondo nuovo, in questo mondo glorioso. E poi, fratelli, non dimentichiamoci che questa visione è stato dato a dei fratelli che stavano soffrendo per la loro fede. Dio ha ispirato l'Apostolo Giovanni, gli ha dato questa grande visione, non per dare a qualche direttore di film americano la possibilità di fare un film che si chiama Left Behind, per coloro di voi che conoscono l'inglese, che è quel film che parla del rapimento e di molte cose fantasiose, per poter fare un film su queste cose, sul libro, ma lo Spirito Santo ha mandato questo libro a una chiesa sofferente, a una chiesa che era sotto il fuoco della persecuzione. Anche il testo in Romani è scritto in questo contesto. Io ritengo che le sofferenze del tempo presente non siano paragonabili alla gloria di Dio che si rivelerà. Dio rivela queste cose perché il popolo di Dio possa prendere coraggio in mezzo alle sue sofferenze, in mezzo alle sue tribolazioni. Perciò, fratelli, alziamo i nostri sguardi, alziamo i nostri occhi verso Cristo, che è l'autore e il compitore della nostra fede, per poter correre con perseveranza la gara che ci è posta davanti. Ma e dopo questo alziamo i nostri occhi verso questa nuova città, verso i nuovi cieli e la nuova terra, dove una gloria che non è paragonabile per niente a quelle poche sofferenze che noi dovremmo, con il quale noi dovremmo confrontarci per il resto nel pellegrinaggio. Non perdiamo di vista né il Cristo, il Signore, il Creatore, il Compitore della nostra fede, e né l'oggetto finale della nostra speranza in Cristo Gesù, per non perdere coraggio durante il cammino. E aspettando quel glorioso giorno, perfezioniamo la nostra santificazione nel timore di Dio. Purifichiamoci da ogni cosa che non viene dal Signore e facciamoci coraggio. Continuiamo il cammino fino a quando i nostri piedi si poseranno sulle strade d'oro della Nuova Gerusalemme, quando lì saremo saziati, deliziati alla presenza del nostro grande Dio e Signore e Salvatore. Amen. Padre nostro, vogliamo ringraziarti questa mattina, vogliamo ringraziarti, Signore, per il tuo Spirito che tu ci hai dato. Contemplando queste cose, davvero, Signore, ci viene da chiederci chi è sufficiente, chi di noi è sufficiente da comprendere la grandezza, la bellezza, la meraviglia delle cose che tu hai riservato per il tuo popolo. Noi ti ringraziamo perché tu ci hai dato il tuo Spirito che ci rivela queste cose. Noi ti ringraziamo perché tu ci hai dato la caparra, le primizie del tuo Spirito per sapere, oh Signore, che la nostra speranza non ci delude, perché tu, Signore, non hai risparmiato il tuo figlio, ma lo hai dato per noi. In lui tu ci darai tutte le altre cose. Noi ti ringraziamo perché hai provveduto quel luogo, quello stato dove il tuo popolo, Signore, vivrà pienamente quel patto che tu hai stabilito con lui, dove noi contempleremo il tuo volto, dove noi ti serviremo, dove noi porteremo la gloria delle nazioni dentro, Signore, quel creato. Noi ti lodiamo per i nuovi cieli e la nuova terra che tu stai per creare. E noi ti preghiamo, scrivi, Signore, queste parole sul nostro cuore. Fa quando, Signore, tu ci chiami a camminare nella valle dell'ombra della morte, quando noi veniamo chiamati a camminare giorni tristi, che possiamo alzare lo sguardo e ricordarci di queste cose. Fortifica i nostri cuori, illumina la nostra visione perché possiamo contemplare con più chiarezza ed essere più forti nella fede in queste realtà. Perché noi possiamo, Signore, essendo fortificati mediante il tuo spirito e le tue parole, purificarci, perché noi possiamo compiere quella santificazione che tu vuoi da noi nel timore del Signore e proseguire il nostro cammino deciso, determinati, camminando verso la città celeste. Resta con noi, ti preghiamo, e benedici, Signore, il resto di questa giornata. Amen. Amen.